importante, gli elementi che l'Evangelista ci mette. Prendiamo il Vangelo di Matteo al capitolo 21. Come si diceva questa mattina, nulla dei Vangeli è posto a caso, quindi tutti gli elementi hanno sempre un significato, per cui anche quelle veste che in qualche maniera gli evangelisti hanno voluto associare a Gesù hanno una loro collocazione e un loro significato. Il primo, il renale che vediamo oggi, faremo l'asino, faremo l'agnello, la colomba e terminiamo con la gallina. Quando furono vicini a Gerusalemme, giunsero presso Betfage. Ricordate, parlavamo di Betfania, Bet, il suffisso Bet significa casa, casa, Ania significava il popolo, quindi Betania era la casa del popolo. Qui invece troviamo Betfage, Fage significa quindi la casa del picco. L'Evangelista sottolinea questo perché poi in seguito, più avanti, riporterà anche l'episodio emblematico della maledizione del picco sterile, che non è, l'abbiamo visto altre volte, non ci torno, non è che Gesù se la prende con una povera pianta incolpevole. Il picco è la figura del tempio di Gerusalemme, che era soltanto splendore esterno, senza nessun frutto. Giusto lo presso Betfage sul monte degli Olivi. Il monte degli Olivi è il luogo dove i profeti avevano annunciato il giudizio di Dio dei nemici di Israele, e la tradizione lo indicava come il monte dove il Messia si sarebbe manifestato. E allora Gesù inviò due discepoli. Ancora una volta occorre sottolineare, anche se ormai lo sappiamo, che i Vangeli non sono delle cronache giornalistiche, ma delle narrazioni teologiche. Se noi vediamo come cronaca di una giornata, quello che segue, sembra veramente un discorso da fuori, perché cosa fa? Gesù dice adesso andate nei villaggi di fronte, trovate un asino con un asino, slegatevi, i proprietari vi diranno o che fate, e voi invece no, il Signore, vabbè, se vuole il Signore, allora, capite che non c'ha senso, allora dobbiamo invece capire cos'è che l'Evangelista in maniera teologica, quindi non di cronaca, ci vuol dire. Dicendo loro, andate nel villaggio, quello davanti a voi. Ricordate che stamattina parlavamo dei termini tecnici che gli evangelisti collocano nei Vangeli per aiutare il traduttore, per aiutare l'interprete nella giusta spiegazione. Il villaggio anonimo è sempre, in tutti i Vangeli, ha sempre valore negativo. Il villaggio rappresenta un ambito chiuso ad ogni novità e attaccato in maniera testata alla tradizione. Quindi ogni qualvolta che nei Vangeli troviamo l'espressione il villaggio, sappiamo che l'ambiente è attaccato alla tradizione religiosa, per cui è refrattaria o rifiuta la novità portata da Gesù. E subito troverete un'asina legata e con essa un poletro. Scioglietevi e conducetemi a me. Questa recitazione è straordinaria che l'Evangelista dà, c'è un'asina legata e con essa un poletro. Gesù dice che dovete sciogliere e portare a me. Cos'è? L'Evangelista si rifà al libro della Genesi, quando Giacobbe benedice i suoi 12 figli, che sono i patriarchi del popolo di Israele, e nomina Giuda capo di tutti i fratelli. E di Giuda dice che non sarà tolto lo scettro da Giuda, né il bastone del comando tra i suoi piedi, finché verrà colui al quale esso appartiene, a cui è dovuta l'obbedienza dei popoli. Quindi Giuda sarà il capo di tutti i fratelli, fino a che non verrà questo essere che viene annunziato, al quale dovuta l'obbedienza dei popoli. E il distintivo di questo personaggio annunziato è: egli lega alla vita il suo asinello e ha scelto il figlio della sua asina. Quindi l'invito di Gesù di sciogliere l'asino indica che è giunto il compimento di questa profezia. Allora attraverso queste immagini di Matteo fa vedere che quella profezia che questo personaggio misterioso atteso per essere il capo del popolo adesso c'ha il compimento. E se qualcuno vi dirà qualche cosa risponderete il Signore Quindi il Signore è il significato del nome di Dio, il nome divino di Yahweh, anche Gesù attribuisce a se stesso, ne ha bisogno. Questa è l'unica volta in tutto il Vangelo di Matteo in cui Gesù definisce se stesso come il Signore. Gesù, l'abbiamo visto quando abbiamo trattato di questo significato dei nomi dell'Antico Testamento, poi attribuiti a Gesù nel Nuovo, Gesù è il Signore non perché domina o perché considera gli altri inferiori, ma perché Lui, Dio con noi, può disporre della sua vita, è pienamente libero e non c'è nessuno sopra di Lui che possa condizionare la sua libertà. E l'Evangelista commenta: questo avvenne perché si compisse la parola del profeta, il profeta è Zaccaria. Dite alla figlia di Sion, ecco il tuo re, viene a te mite, seduto su un'asina, con un poletro figlio di giumenta. Allora l'Evangelista cita Zaccaria, ma censurando una parte che di Zaccaria all'Evangelista non dà. Di per sé il libro del profeta Zaccaria, capitolo 9, versetto 9, iniziamo così: esulta grandemente figlia di Sion, giubila figlia di Gerusalemme. L'Evangelista censura questa prima parte. Gerusalemme non c'ha da esultare, Gerusalemme non c'ha da giubilare. Gerusalemme, sede dell'istituzione religiosa giudaica, fin dall'inizio in questo Vangelo, per cui l'Evangelista c'ha la sua linea teologica, viene presentata in una luce tetra. Quando viene annunciata la nascita di Gesù, scrive l'Evangelista che Erode fu fortemente turbato e con lui tutta Gerusalemme. La stella di Nagi non brillerà mai sopra questa città e Gesù risuscitato non apparirà mai a Gerusalemme. La bellezza della vita è incompatibile con la bellezza della morte di cui Gerusalemme è il simbolo. Quindi l'Evangelista toglie la parte in cui Zaccaria parlava di esultare grandemente la figlia di Sio, giubilà figlia di Gerusalemme, e la sostituisce, era un procedimento che per noi oggi non ci fa inutile tagliare un pezzo di un profeta, metterci un altro profeta, ma per l'epoca era normale fare questo stile di citazioni. E invece sostituisce il rito all'esultanza con quello del profeta Isaia, dal capitolo 62, versetto 11, dice semplicemente: dite alla figlia di Sion. Quindi è un avviso che si fa a Gerusalemme, non è un invito come aveva scritto Zaccaria di giubilo e di esultare, è un invito che si fa. Vediamo qual è la risposta di questa città. Quindi Matteo, al contrario di Zaccaria, non invita alla gioia questa città, che tra poco infatti dimostrerà il rifiuto del Messia. La città viene informata e si attende una risposta. Poi la profezia, ecco questa sì, in Zaccaria, ma anche questa censurata in alcune parti, continuava: ecco a te viene il tuo re, egli è giusto e vittorioso, altro taglio. Matteo non era d'accordo. Elia, dalla sua citazione del profeta Zaccaria, il fatto che questo re è giusto e vittorioso. Giusto perché, ricordate quando parlavamo chi è il Messia, il Messia è un perfetto osservante della legge, è uno che adempie in maniera meticolosa tutti i precetti della legge e insegna e impone a osservarla. Questo è il giusto. Giusto significa uno che è fedele a tutti i comandamenti. Ebbene, Gesù non sarà così. Allora dalla profezia di Zaccaria viene eliminato il termine giusto e viene eliminato anche il termine vittorioso, perché vittorioso dà l'immagine di un Messia trionfante, non sarà Gesù. All'Evangelista invece interessa il resto: umile, cavalca un asino, un puledro figlio d'asina, farà sparire i cani da Efraim e i cavalli da Gerusalemme, l'arco di guerra sarà spezzato, annunzierà la pace alle genti, il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume fino ai confini della terra. Allora il Evangelista vede nell'azione di Gesù il realtà di questa profezia. Era la profezia di un Messia di pace, un Messia che non si appoggiava sopra la violenza, vedete, farà sparire i cani significa i cani da combattimento, i cani da guerra, i cavalli dei militari da Gerusalemme, l'arco di guerra sarà aspettato, ma un Messia che annuncerà pace alle genti. Ebbene, questa profezia non era stata accettata dal popolo di Israele, perché il popolo di Israele voleva un Messia trionfante, un messia dominatore, un messia violento dei suoi amici. Allora questa profezia era stata come se fosse stata legata. Gesù la scioglie, gli dà il pieno compimento. I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù. Condussero l'asino e il puledro, misero su di essi i mantelli e si sedette sopra di loro. Questa profezia del Messia di pace, anziché quella del Messia del corso, del Messia del figlio di Davide, abbiamo detto che era rimasta legata. Ora Gesù invita i discepoli a slegarla e gli ridona la qualità. Gesù entrerà a Gerusalemme nella maniera più semplice, nella maniera non bellicosa. Immaginate, non si conosce un monumento equestre di una persona seduta su un asinello. L'unico monumento di una persona seduta su un asinello che mi viene in mente è quello di Sancho Pancia, ma un condottiero non è su un asino, è al limite mezzo di trasporto comune della gente semplice. La cavalcatura dei re all'epoca di Gesù non era tanto il cavallo ma quanto la mula. Ebbene Gesù, no, Gesù si mette sull'asinello, slegando l'asina e il puledro. I discepoli devono recuperare questa promessa che Dio ha fatto al suo popolo di un Messia pacifico, una promessa che era stata completamente ignorata. Abbiamo detto che era stata legata dalla dottrina degli scribi e dei farisei. Ma c'è un'azione, i discepoli mettono sull'asina e il puledro i mantelli. Questo mettere il mantello, nella simbologia ebraica, indica la persona. Il mantello era la parte esterna e nella simbologia ebraica, nelle azioni simboliche, indicava sempre la persona. Mettendolo sull'asinello significa che questi discepoli accettano questo tipo di messia. Sono d'accordo a spiegare questa profezia di un messia di pace e dare un'adesione a un messia che non viene trionfante con armi di guerra, invitando la rivolta, ma un messia che viene a disarmare il popolo bellicoso. Quindi Gesù si presenta come un messia pacifico, i discepoli aderiscono a questa immagine e all'aver messo i mantelli sopra l'asino significa dare adesione a questa sua iniziativa. Quindi le parole del profeta Zaccaria trovano pieno compimento in Gesù. Ricordate, tante volte si sente l'opposizione, l'obiezione, si cita Matteo, il capitolo 5, versetto 17, quando Gesù dice non sono venuto a demolire ma a portare a compimento. Gesù non è venuto a demolire delle speranze dell'Antico Testamento, ma è venuto a portare a pieno compimento. Quindi Gesù realizza in pieno questa profezia di Zaccaria. Ma se i discepoli danno adesione a Gesù di un messia pacifico, di un messia che entra con la pace, il popolo no. Il popolo agisce da diavolo tentatore. Quando i Vangeli all'inizio vengono presentate le tentazioni del Satana nel deserto, non è come potrebbe sembrare da una lettura superficiale che per 40 giorni Gesù fa braccio di ferro con il diavolo, poi lo vince, arrivederci, mi si rivede. L'Evangelista vuol dire che tutta l'esistenza di Gesù, dall'inizio alla fine, fu sotto l'insegna della tentazione. Ecco allora di nuovo realizzarsi nella tentazione del diavolo che ha trasportato Gesù all'interno della Città Santa. Infatti, scrive l'Evangelista, ma la folla numerosissima stese i propri mantelli sulla strada. Notate la differenza, allora il mantello è la persona. I discepoli accolgono questa immagine di un messia pacifico e quindi mettono i mantelli dopo, sull'asino. All'asino è la cavalcatura del messia che porta la pace. La gente no, la gente lo stende per terra. Il mantello viene calpestato. Questo era un gesto di sottomissione al nuovo re. La gente non attende un messia che libera, ma vogliono semplicemente passare da un dominio all'altro. Non hanno l'immagine della libertà, quindi mettendo il mantello per terra dimostrano l'attaccamento all'idea di un messia potente al quale sottopone la propria vita. Altri tagliavano l'orario dagli alberi e li stendevano sulla strada. Anche questo gesto ha un significato. Il Messia veniva atteso in una delle feste più importanti di Israele, al punto di essere semplicemente chiamata la festa. Che festa era? Era la festa delle capanne. In ricordo della liberazione dalle città per una settimana si viveva all'interno delle capanne e per questa occasione si tagliavano dei rami, si facevano delle composizioni in particolare. Allora il taglio dei rami e quello che adesso vi dicono il taglio che usano era tipico della festa delle capanne, cioè la gente non segue Gesù ma lo precede, e la gente che lo porta nella città santa perché Gesù ne prenda possesso, perché Gesù prenda il potere. E le foglie che lo precedevano e quelle che lo seguivano, quindi non è Gesù ad aprire il corteo, ma ci sono altri che prendono l'iniziativa e pretendono di segnalare il cammino tanto a Gesù quanto alla folla che si è aggiunta. Questi sono la figura del diavolo, del tentatore, che ha condotto Gesù sulla città santa. E gridavano, Osanna, Osanna è un'espressione ebraica, Osanna, è preso dal Salmo 118, che significa te salvati, salvaci adesso, a chi? Al figlio di Davide. Osanna al figlio di Davide. Vedete, fino all'ultimo Gesù è stato tentato di essere il Messia, il figlio di Davide, cioè colui che con la violenza avrebbe conquistato il potere, dominando tutte le altre nazioni. Quindi è chiaramente una tentazione da parte del popolo. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nel più alto dei cieli. Quindi le foglie riconoscono e acclamano Gesù come il Messia, il figlio di Davide, e non accettano questa immagine di un Gesù che si presenta a cavallo di un asinello, un Messia pacifico. I discepoli sì, estendono il mantello sull'asino. La gente no, tende il mantello su terra, sulla terra, sono forti ad essere dominati pur di servire questo re. E entrato lui in Gerusalemme, tutta la città fu scossa. Il verbo che traduciamo con scosso è lo stesso verbo da cui deriva il termine terremoto, il termine greco è sisma. Ci fu uno sisma. Quindi appena Gesù entra nella città santa, tutta la città è sconvolta come da un terremoto, dicendo chi è costui. Quindi l'effetto dell'entrata di Gesù a Gerusalemme ha l'effetto di un terremoto. E questa scossa rimanda al grande turbamento che abbiamo annunziato, che colpe tutta Gerusalemme all'annuncio della sua nascita. La città santa, la sede del Tempio dove Dio abita, quando viene visitata dal Signore non lo riconosce. Ancora una volta la denuncia dell'Evangelista è terribile e implacabile. I luoghi religiosi, i luoghi santi, i luoghi sacri sono refrattari al Signore. Quando il Signore si presenta non lo riconoscono, lo rifiutano e se possono lo combattono e lo eliminano. Quindi la scossa che subisce questa città sta a indicare che tutti i piani di questa città sono sconvolti e invece di accogliere Gesù come l'impianto di Dio si viene infastidita, avete sentito chi è Gesù, cioè chi è questo? È un termine che denota profondo disprezzo. Notate, gli abitanti di Gerusalemme non vanno incontro a Gesù, ma con la loro domanda si pongono in un atteggiamento molto polemico. Perché il popolo di Gerusalemme non intende essere liberato, ma soltanto passare da un dominio pagano a uno giudaico. Un Gesù, portatore di pace, così come lui si presenta, non lo vogliono. Quindi Cristo che libera da ogni forma di dominio, mette paura e le inaccettabile. Ma le folle dicevano, questi è il profeta Gesù, quello da Nazareth di Galilea. Queste folle che precedono Gesù, anche loro non capiscono. L'indicazione che Gesù viene da Nazareth di Galilea è preziosa, perché a quell'epoca dire Galileo significava dire rivoltoso, rivoluzionario, perché la Galilea, questa regione al nord, era la regione dove stavano i rivoluzionari. C'è negli Apostoli, si racconta di un'insurrezione che è stata capitata dal famoso Giuda di Galileo. Quindi dire Galileo all'epoca di Gesù significava dire un rivoltoso, una testa calda. Allora loro dicono, città che si turba, no, guardate che questo è il Galileo, cioè il rivoluzionario. E per il più aggiungono quello da Nazareth. Nazareth, sulla montagna della Galilea, era uno dei luoghi degli veloci, cioè dei terroristi, così potremmo dire, dell'epoca. Quindi dicono, guardate che non tremate, non temete, perché questo è il Messia liberatore. E invece Gesù scombina tutti i loro piani. E Gesù entrò nel tempio e scacciò tutti quelli che vendevano e compravano nel tempio. Rovesciò le tavole di cambiamonete e le sedie dei venditori di colombi. Ricordate quando abbiamo parlato della volontà che ha portato Gesù? Gesù non è un profeta che si muove dentro l'ambito del sacro per rinnovarlo, per purificarlo, per esempio. Gesù si muove al di fuori. Loro attendevano un Messia che, lo dicevano anche le profezie, il Messia purificherà il Tempio di Gerusalemme. Gesù non è venuto a purificare, Gesù non è venuto a eliminare. Vedete, a volte ci sono dei titoli tendenziosi nei Vangeli, normalmente in molti Vangeli il titolo di questo brano è il purificazione del Tempio o la cacciata dei mercanti del Tempio, cioè l'azione con la quale Gesù elimina ciò che nel Tempio non deve stare. Ma avete sentito nel testo, Gesù entra e scacciò, ma non scaccia solo quelli che vendono, i mercanti, ma scaccia anche quelli che comprano. Nel Tempio si vendevano le offerte degli animali da offrire a Dio, quindi quelli che vendono e quelli che comprano fanno parte di un culto a Dio. Gesù non accetta questo culto. Abbiamo visto che con Gesù cambia completamente l'immagine di Dio, mentre il Dio della religione esige sacrifici da parte degli uomini, esige e chiede offerte da parte degli uomini, il Dio di Gesù non vuole essere servito, non chiede offerte da parte degli uomini, ma è lui che si fa dono per gli uomini. Ma questa immagine alla religione non fa comodo. Quindi la religione esiste con un'immagine che l'uomo deve offrire a Dio. Allora se gli offre, c'è chi compra e chi vende. Allora Gesù non elimina soltanto quelli che vendono, ma anche quelli che comprano. Gesù giudica inaccettabile l'immagine di un Dio che accetta doni da parte dell'uomo. E per questo fa questa scena profetica, questa scena molto emblematica, di cacciare sia quelli che vendono che quelli che comprano. Rovesciò le tavole di cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe. Per indicare il termine sedia, l'Evangelista adopera il termine che noi traduciamo con cattedra. Perché adopera questo termine? Che poi riapparirà soltanto al capitolo 23, quando Gesù denuncerà l'insediamento degli scribi che si sono insediati nella cattedra di Mosè. Perché Gesù con questa azione non butta l'aria soltanto i tavoli dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe, ma butta l'aria tutto l'insegnamento degli scribi che era basato sulla sottomissione del popolo nei confronti di Dio, che continuamente dovevano servire e al quale continuamente dovevano offrire il culto. E disse loro, i loro sono i venditori di colombe. È scritto la mia casa sarà chiamata casa di preghiera, ma voi fate una spelonca di lato. È la più tremenda invettiva che troviamo nei Vangeli nei confronti dell'istituzione religiosa. Gesù adopera, l'Evangelista adopera il termine spelonca perché c'è un chiaro riferimento alla vita dei banditi dell'epoca. La spelonca era il luogo dove i banditi ammassavano la furtiva frutto delle razzie e delle incursioni contro i pellegrini, contro la gente. Solo che, a differenza dei banditi, che almeno un po' di pratica dovevano fare, perché i banditi si dovevano stare per strada, aspettare la carovana dei pellegrini, a salirli, razziare, prendere la ricordina e poi portarli nella spelonca. I sacerdoti hanno la strada chiamata. È la gente che va al tempio a farsi derubare, a farsi spogliare in nome di Dio. E Gesù non tollera questo servizio. I sacerdoti sono riusciti a convincere la gente che per loro è bene offrire quello che hanno a Dio. E allora Gesù chiama il tempio una spelonca di lacrime, dove ammassano le coltive. C'è un episodio importante di Vangeli che spesso viene interpretato malamente. Conoscete quando Gesù vede una vedova che getta tristezza, dice tutto quello che aveva per vivere nel tesoro del Tempio? Gesù non fa un elogio su questa donna, ma Gesù fa un pianto. Gesù non elogia la fede di questa donna, ma la compiange come vittima di un'istituzione che anziché assistere le persone, è una sanguisuga che si fa assistere dalle persone. C'è nel libro del Deuteronomio una legge che prescrive che come i tributi con l'entrata del Tempio, bisogna mantenere le vedove e gli orfani. Vedove e orfani sono immagini emblematiche di persone che non hanno un uomo che provveda a loro. Quindi con quello che entra nel Tempio bisogna mantenere le vedove. Qui succede il contrario, è la vedova che mantiene il Tempio. Quindi la vedova si dissalva per mantenere questo mostro di Dio, questo vampiro, che la dissalva. Allora Gesù dice, non c'è niente da fare. Per cui esce dal Tempio e dice, di questo non dovrà rimanere pietra su pietra. Quindi Gesù denuncia il Tempio di Gerusalemme come una spelonca di lame. La denuncia di Gesù causerà poi il furore dei sommi sacerdoti, ma ecco l'effetto positivo, gli si arginarono ciechi, stolpi del Tempio e degli di guerra. Una volta che Gesù ha eliminato questo commercio nel Tempio, ha reso inutile questo culto, finalmente quelle persone alle quali era proibito entrare nel Tempio si possono avvicinare a Gesù. Certo, gli zoppi, per una legge, non potevano entrare nel Tempio di Gerusalemme. Ed è finalmente adesso si possono avvicinare. La barriera che la religione, la tradizione avevano posto tra Dio e gli uomini finalmente è caduta. E la guarigione di ciechi e stolpi, come abbiamo annunciato stamattina, che Gesù già aveva annunciato e praticata da Gesù, è l'unica che Gesù compie a Gerusalemme. Quindi una volta che Gesù elimina il Tempio, perché il Tempio non è la purificazione del Tempio, è l'eliminazione, perché se al Tempio gli togli le entrate, e questo non c'è più ragione di sussistere, una volta che viene eliminato il Tempio e il culto a Dio, quelle persone che erano escluse dal Tempio finalmente possono avvicinarsi a Gesù. Adesso vediamo, invece facciamo un altro Vangelo, fino al primo animale che abbiamo visto, l'asino, è l'immagine di un Messia pacifico, di un Messia alla portata di tutti, che non si fa vedere con, potremmo dire in termini moderni, con una fuoriserie, con una fuoriclasse, ma con i mezzi di locomozione della gente semplice. Tutte le famiglie, anche le più modeste, avevano un asinello per muoversi. Quindi Gesù, quando entra a Gerusalemme, non entra sopra un animale che attira l'attenzione, ma quello normale dei mezzi di locomozione normale. Adesso facciamo un salto in un altro Vangelo e andiamo a vedere, importantissima, l'immagine dell'agnello. Una delle immagini più mistificate dalla tradizione religiosa e spirituale. Conosciamo tutti al momento, prima di ricevere l'Eucaristia, l'invocazione che facciamo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo. I peccati saranno i nostri peccati. Quindi abbiamo messo in relazione l'agnello con i peccati. Per cui l'agnello come ha tolto i peccati? Morendo per noi. Voi sapete che uno dei più grandi sensi di colpa che si può inculcare nei quei poveri innocenti che vengono mandati al massacro dei catechismi è far credere che Gesù è morto per noi. Pensate voi che violenza che si fa su questi innocenti quando devono inventare dei peccati per far contento il prete al momento della prima confessione. Sono cose devastanti perché poi rimangono per tutta la vita. Bambini che fanno la comunione 8, 9, 10 anni devono inventarsi un peccato da contestare al prete per ricevere poi la soluzione per poter fare la prima comunione. Che peccati volete che facciano bambini di quell'età? E sono i soldi, sono per i soliti aspetti normali dell'esistenza, ho disubbidito mamma e papà, ho fatto la marmellata, si diceva una volta, non so se si è avuto più la marmellata, non so cosa si è avuto, ho litigato con il fratello. Quegli aspetti normali che guai se non ci fossero, si vede questo bambino, un bambino bello qua, un bambino che non disubbidisce il genitore, che non compie mai la marmellata e che non litiga con i fratelli o con i compagni, questo è preoccupato, questo naturalmente bisogna portarlo dal psicologo, uno che non cresce. Avete letto questi giorni dell'episodio di queste sardegne a quale la madre ha tolto con la paghetta perché si entrava tardi la sera, sono le persone che la madre del quartello ha tolto la paga al figlio, se sardegne, perché gli faceva c'era la tua realtà. Questo è soltanto uno che non ha mai disubbidito i genitori. Quindi apporta la sua scelta. Allora questa immagine dell'agnello, dell'agnello che muore per i nostri peccati, non è nel Vangelo di Gesù. Ripeto, è un'immagine che può causare dei turbamenti, dei sconvolgimenti dei bambini. Sapete, è tipica l'immagine del bambino che vede il Gesù crocifisso e quando gli viene data la spiegazione perché l'hanno ucciso i peccatori, è morto per il cuore peccato. Ma sapete, uno dopo gli accetta queste cose, che Gesù sia morto per i nostri peccati, ma io pensavo, ma non siamo manco parenti, manco ci conosciamo, che peccati avrò fatto da poterlo ammattare? Non si scranca, voilà. Io che peccati posso aver commesso nella vita da far sì che questo qui sia finito in croce? Quindi bisogna stare attenti nel linguaggio, perché può avere degli effetti devastanti sopra le coscienze, specialmente dei bambini. Allora, il capitolo primo del Vangelo di Giovanni, versetto 29. Giovanni Battista, l'indomani vede Gesù venire da lui e dice: guardate, è un invito che va a tutti, l'agnello di Dio. Questo invito dell'agnello di Dio è un invito che ha un chiaro riferimento biblico. Qual è il riferimento? Giovanni, nella sua teologia, presenta Gesù come l'agnello di Dio, è l'agnello che la notte dell'esodo, della liberazione, Mosè ordinò ai suoi di mangiare. Nel libro dell'Esodo, nel capitolo 12, troviamo tutta una serie di indicazioni che poi l'Evangelista riprende nel suo Vangelo per associare Gesù all'agnello. La notte, il capitolo 12 del libro dell'Esodo, dice Mosè: ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa, un agnello maschio. Preso un po' del suo sangue, lo porranno sui vestiti e sulla trave delle case in cui lo dovranno mangiare. Il sangue sulle vostre case sarà il segno che voi sarete. Io vi do il sangue e passerò oltre. Poi, questa indicazione preziosa, prenderete un fascio di soppo, lo intingerete nel sangue che sarà nel catino e sfronzerete la trave e gli stipiti con il sangue del catino. Infine, non gli spetterete alcun osso. Quindi, questo agnello di Dio, nel quale Gesù viene identificato da Giovanni, questo agnello è l'agnello peretto. E l'evangelista in tutta la sua opera continuamente fa riferimenti a questo agnello della notte della Pasqua. L'agnello non appartiene nell'elenco degli animali che vengono sacrificati per le colpe e per i peccati degli uomini. Nei sacrifici di espiazione per il peccato c'era il capro, la colomba, la tortora, ma mai l'agnello. Quindi l'agnello e i peccati dell'uomo non sono in relazione. Nel corso del Vangelo di Giovanni troveremo tante indicazioni di Gesù come all'agnello pasquale. La morte, Gesù muore nell'ora sesta, quando venivano sacrificati gli agnelli nel Tempio, quindi l'ora della morte di Gesù. E poi questa menzione del soppo. Nel Vangelo di Giovanni c'è un controsenso, dice che c'era una spugna piena di aceto e quando Gesù disse ho sete, presero la spugna e la alzarono su dei soppo per dargli da bere. Impossibile, il soppo è la maggiorana. Quindi è impossibile con un mazzetto di maggiorana metterci una spugna tra l'altro bevuta di aceto e dargli da bere. Tant'è vero che alcuni amanuenti, cioè copisti dei primi tempi del cristianesimo, vista che il Cristo è con guerra, com'è possibile con un fascetto di maggiorana innaffarci una spugna? Hanno corretto l'isopo con un altro termine che significa canna. Allora è la canna con la quale è iniziata una spugna. Ma anche dal vista d'opera l'isopo, perché abbiamo sentito l'isopo doveva essere versato nel catino con il sangue e a stessi gli stipiti della casa. L'angelo della morte, quella notte sarebbe passato sopra. E infine, quando Gesù muore, spezzano le ossa a quello che è crocifisso alla sua destra, a quello che è crocifisso alla sinistra, ma a Gesù non vengono spezzate le ossa, perché, come abbiamo sentito qui nel libro dell'Esodo, a questo agnello non gli deve essere spezzata alcun osso. Quindi, senza ombra alcuna di dubbio, questo agnello di Dio, che Giovanni vede in Gesù, è l'agnello dell'Esodo. Cosa significa? È l'agnello la cui carne, mangiata e assimilata, darà la forza per compiere questo cammino verso la libertà, l'esodo del cammino verso la liberazione, e il cui sangue, che non verrà asperso esteriormente sulle persone, ma bevuto, assimilato interiormente, comunicherà alle persone la stessa vita divina, una vita capace di superare la morte. Il sangue dell'agnello liberava dalla morte il terreno, il sangue di Gesù, l'agnello di Dio, libera dalla morte per sempre. Quindi Giovanni indica di Gesù come ecco l'agnello, colui che questo agnello toglie, l'uso dei verbi è molto attento dall'Evangelista, non dice che si carica o espia i peccati degli uomini, e neanche parla di peccati. Ecco l'agnello che toglie, e c'è l'articolo, il peccato. È singolare. E non è il peccato dell'uomo, ma è il peccato del mondo. Quindi l'agnello, identificato in Gesù, è colui che toglie, ripeto, non espia, non si fa carico, non prende su di sé, ma lo estirpa. Quindi Gesù non è venuto a patire per il peccato del mondo. Gesù non è venuto a soffrire per il peccato del mondo. Gesù è venuto a togliere il peccato, cioè l'articolo determinativo, è un unico peccato, non plurale, il peccato del mondo. Questo peccato precede l'arrivo di Gesù, è già esistente nel mondo, e l'Evangelista lo identifica come il rifiuto della vita che Dio comunica all'uomo. Questo è il peccato del mondo. Abbiamo detto di amore, l'amore si manifesta nella vita, questa offerta viene comunicata all'uomo, ma c'è come una tappa, una terra, il peccato che impedisce questo amore di Dio, questa vita di Dio, arrivare agli uomini. Ed è nel Vangelo di Giovanni questo peccato del mondo verrà identificato nell'istituzione religiosa e nei suoi componenti. Il peccato del mondo è un'istituzione religiosa che con la legge ha separato gli uomini da Dio e rende impossibile agli uomini di percepire la vita di Dio. Questo è tanto vero che, vedete qui, l'Evangelista dice ecco l'agnello che toglie il peccato del mondo. Al momento della condanna a morte di Gesù, quando Pilato tenterà di liberare Gesù, saranno i sommi sacerdoti che alla vista di Gesù condanneranno, e l'Evangelista troverà lo stesso termine, toglie. Gesù è l'agnello che toglie il peccato del mondo, al momento della condanna a morte, i rappresentanti del peccato del mondo chiederanno a Pilato di togliere Gesù. È lo stesso verbo che appare in questi due termini. Quindi il peccato è il rifiuto della vita che Dio comunica agli uomini, frustrando il suo progetto sulla creazione. Essendo il desiderio di tenerezza di vita, insito dentro ogni uomo, questo peccato violenta l'uomo reprimendo il suo istinto vitale. Non c'è nulla di più pericoloso della religione per soffocare la vita di una persona. Quante persone non si realizzano per paura di sbagliare, per paura del giudizio di Dio, per paura di un qualcosa. È il peccato del mondo che frustra le persone. Questo peccato si commette, o si accetta, nel dare adesione a un'ideologia di morte, che nel Vangelo di Giovanni era identificato come il tenebre, che è quella che sottomette e sopprime la libertà degli individui. Quindi, laddove l'individuo non è libero, lì c'è grava la tappa di questo peccato del mondo. Questo è colui di cui io dissi, dopo di me viene un uomo, che davanti a me è stato perché era prima di me. E io non lo conoscevo, ma perché si manifestasse in breve, perché sono i beni a battezzare con l'acqua. Giovanni ha un mandato divino, deve svegliare come i nuovi, la Venezia diritta, rinunciando al tempio e apparendo il gesto del battesimo, che significa un cambio di vita. E testimoniò Giovanni dicendo: ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere e dimorare su di lui. Ecco l'altro animale che viene presentato in relazione con la figura di Gesù, che è la colomba. Giovanni dice: ho visto, ho contemplato, non è una visione vista con gli occhi, è un'esperienza spirituale. Lo Spirito, c'è l'articolo determinativo, lo Spirito. Questo è senza Spirito. Lo Spirito, abbiamo detto, è la vita stessa di Dio. È un animalismo vitale che procede da Dio. Questo Spirito, perché avevo detto che avremmo risposto alla domanda sullo Spirito, allora il termine greco è pneuma. Il termine greco pneuma traduce un termine ebraico femminile. Ricordate stamattina la domanda perché Dio è padre, cioè, Massimo di là, perché Dio è padre, eccetera, ma spirito, quello che traduciamo alla scrive, spirito, in ebraico, ruach, sentite proprio il senso del soffio, spirito è femminile, quindi è femminile. È stato tradotto in greco con pneuma, la stessa radice da cui deriva pneumatico, eccetera, e viene tradotto con italiano con spirito, ma pneuma significa anche vento, forza, alto. E quindi lo spirito è una forza, è un'energia che quando proviene da Dio, quindi quando questo spirito proviene da Dio, si chiama santo. Santo non indica soltanto la qualità di questo spirito, ma l'attività. Santificare significa consacrare, cioè separare. Questo spirito, quando proviene da Dio, si chiama santo per l'attività, cioè chi lo accoglie viene separato dalla sfera delle tenebre e portato nella sfera della luce, dalla morte alla vita. Quando questo spirito viene da realtà che sono contrarie a Dio, viene chiamato impuro. Impuro cosa significa? Che fa rimanere sotto la cappa delle tenebre, della morte, della non vita. Allora l'Evangelista dice: ho visto lo Spirito, cioè lo Spirito, la totalità della realtà di Dio, la totalità della presenza di Dio, l'ho visto discendere. Attenzione a questi termini spaziali che noi ancora oggi adoperiamo, ma che cercano, ci possono far sbagliare. Qui l'Evangelista parla secondo la cosmologia greca. Nella cosmologia la terra è in basso, c'era il cielo, in alto c'era Dio, quindi tutte le esperienze divine scendevano dal cielo. Quindi anche noi oggi adoperiamo l'espressione, anche nella preghiera, vieni Spirito Santo, scendi, ma attenzione, lo Spirito non è qualcosa di esterno che l'altro deve scendere dentro di noi, ma è un qualcosa di intimo, di interiore, che ognuno di noi si porta dentro in pienezza e sta a noi farlo emergere, realizzare, venire fuori. Quindi lo Spirito Santo non deve tanto discendere dall'alto, ma dall'intimo più profondo di noi deve venire fuori, deve salire. Quindi dovremo, in una cosmologia più adatta, più reale, non dire scendi Spirito Santo, ma sali Spirito Santo, perché lo Spirito non deve scendere sugli uomini, ma sono loro che lo devono liberare dall'intimo più profondo. Lo Spirito discende come una colomba dal cielo. Il cielo è la dimora di Dio. Perché l'Evangelista ha questa immagine della colomba? Il significato è duplice. La colomba è l'immagine dello Spirito di Dio che abitava sulla creazione, quindi l'Evangelista vede in Gesù la realizzazione della creazione secondo il disegno di Dio, ma soprattutto era conosciuto un proverbio ebraico che dice: come amor di colomba al suo nido. La colomba, quando ha il suo nido, non lo abbandona più. Se voi gli fate un nido nuovo, più bello, più largo, con tutti i comfort, non c'è niente da fare. Se l'hai detto, io ho fatto l'esperimento, no? Anche c'erano mille colombe, ho fatto l'esperimento, era un nido bruttino, gli ho fatto un nido bello, doppi servizi, eccetera, cioè, scusa, ce l'ho tenuta lì con 20 giorni, una volta che ho aperto, niente, la colomba torna sempre al suo nido originale. La colomba, una volta che ha fatto il nido in un posto, non lo lascia più. Gli potete fare 10 nidi più belli, più nuovi, più spaziosi, con più cibo, più acqua, la colomba non abbandona mai il nido. Allora il fatto che la colomba scende dal cielo e dimora, rimane su Gesù, significa che Gesù è il nido dello Spirito. Gesù è là dove lo Spirito, attenzione, il verbo adoperato dall'Evangelista, dice rimanere su di lui. Quindi molte persone fanno l'esperienza dello Spirito, ma non su tutti lo Spirito rimane. Allora l'Evangelista dice in Gesù si manifesta la pienezza della divinità. Tutto quello che Dio è si manifesta su Gesù. Prima dell'intervallo notate la differenza. Quando lo Spirito scende su Gesù si parla soltanto di Spirito. Quando Gesù comunica questo Spirito alle persone si chiama Spirito Santo, perché abbiamo detto che l'azione dello Spirito è di separare gli uomini dalla sfera delle terre. Gesù non è la zona. Quindi su Gesù scende lo Spirito. Quando Gesù comunica questo Spirito si chiama Spirito Santo. Tra l'intore santa, dopo aver preso aria del mio